È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I Batussi, facciamo studiare i Batussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è e basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete le mani.
Hey! Oggi ho osservato un bambino di 11 anni tremare di paura. Ho visto un altro bambino immobile con lo sguardo spento e con le lacrime agli occhi dirmi: maestra, sono incapace. A scrivere queste parole è Marta Branda, l'anno scorso, 26 anni, precaria sul sostegno alla scuola primaria e borsista di ricerca al Dipartimento di Psicologia dell'Università della Bicocca. Marta ha scritto questa lettera facendo riferimento al test in falso. Ho visto un bambino, scrive Marta, con evidenti problemi socioculturali, non in grado di svolgere un'ardua comprensione del testo, complessa anche per una madrelingua, ma impossibilitato ad essere esonerato dalla prova perché senza una diagnosi alla mano. Ho visto una classe in gamba, preparata, valida, capace di autoanalisi, di riflessione, di ragionamento, essere sopraffatta dall'ansia da prestazione di fronte a una mera comprensione del testo che richiedeva non solo conoscenze didattiche e competenze trasversali, ma anche un carico eccessivo di attenzione. E va avanti Marta, raccontandoci, Marta Branda, 26 anni, precaria, la vergogna, perché io la ritengo una vergogna, del Invalsi, che ormai è diventato obbligatorio. Perché?
Terza media è obbligatorio. No, non fai l'esame, non puoi accedere.
Veramente, all'esame. Perché non puoi accedere all'esame, così per la quinta superiore.
Esatto.
Che è diventato veramente un test, una prova dove nessuno più dice niente. Nessuno più dice niente, non dice niente l'Associazione Nazionale Presidi, non dicono niente i sindacati, tranne domani i Covas, gli unici che domani faranno sciopero. Domani faranno sciopero e io farò sciopero con loro, come faccio da tutti gli anni. Stasera si parla della vergogna dell'Invalsi. Buonasera signori e signore.
Buonasera, vergogna, vabbè, la primaria poi è una vergogna enorme, ma è una vergogna in genere, anche perché dice bene Marta Branda, che proprio esclude totalmente l'utilizzo del pensiero critico, quindi non si capisce bene che cosa vogliano valutare, ma soprattutto il problema è quello, no? Che la valutazione viene usata come fine e non come strumento.
Io lo vorrei chiedere, per esempio, a Vittoria, che saluto, una mia alunna, Vittoria, ciao, la mitica Vittoria.
Mi ascolta?
Mi ascolta, ha detto che stasera mi ascoltava, è un po' bruttina lei, è bruttina, antipatica, un po'...
Povera Vittoria!
Non ci credi?
Per niente.
Non ci credi?
No.
Vabbè, non credi a me, credi a Vittoria, quindi...
Indubbiamente.
Vabbè. Ciao Vittoria! Poi salutiamo il mitico Joe, che sta risuscitando dopo 3 giorni come Gesù Cristo. E poi salutiamo chi? Salutiamo Nicola, la chitarra. Salutiamo il Papa. Il Papa non c'è ancora.
Non c'è ancora.
Facciamo gli auguri, però.
Facciamo
a
gli
chi?
Auguri.
A chi? A Matteo Zuppi.
A Matteo Zuppi.
Io tifo Matteo Zuppi. E salutiamo il nostro regista, Paratti Filippo!
Quello lì che si fa gli applausi.
Sì, sì, ma ormai se lo mena da solo, fa tutto da solo praticamente, fa veramente una cosa vergognosa come l'invalsi.
Decide
è lo stesso
lui,
meccanismo degli invalsi, che se lo menano da solo, no? Praticamente,
certo,
cioè
certo.
Se la contano da soli, dicono che fanno il misurano. Sono l'Istat della scuola.
Si autovalutano.
Esatto, si autovalutano, dicono che sono bravi perché il 99%, perché arriva un comunicato stampa a noi giornalisti che dice che il 99,9% l'ha fatto. E certo, li obblighi a
certo
farlo.
Era poi la cosa atroce, atroce, sono gli open day delle scuole secondarie di primo grado.
Certo.
Qui i dirigenti fanno vedere i risultati invalsi.
Dei test invalsi.
No,
oh,
terribile.
Sì, sì,
io
sì, sì, sì,
scapperei a gambe levate.
Proprio. Veramente, veramente. E salutiamo il direttorissimo.
Il direttorissimo è un po' occupato stasera, però.
È preoccupato per l'Inter.
È occupato.
Ma è anche preoccupato per l'Inter, perché lui è un grande tifoso dell'Inter. Ha in mente ancora l'Inter di Zenga, Altobelli, eccetera.
Ah, è anche l'unico che conosco io.
Esatto, anch'io.
Quello dell'82.
Comunque noi abbiamo qui le televisioni accese. Da una parte c'è Bruno Vespa e dall'altra c'è l'Inter, meglio vedere l'Inter.
Io non la vedo.
Di Bruno Vespa, comunque, no, Inter-Barcellona, direttore, la previsione qual è? Previsione è vittoria dell'Inter 2-0?
Gran tanti, 2-0, tipo 2-0. Del Barcellona, tantissimi oggi.
Ah sì, davvero? Bene, 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 bene. Noi però domani, in questi giorni, anzi, ci sono le prove invalsi, ha preso il via proprio... oggi le prove invalsi nella scuola primaria con la prova di inglese nelle classi quinte andranno avanti nei prossimi giorni, sono coinvolti migliaia, 500.000 insomma alunni della classe quinta e scrive alle ore 16 di oggi, guarda un po', scrive il comunicato stampa degli invalsi, la partecipazione è stata particolarmente elevata. In base ai primi dati raccolti, la partecipazione delle classi si attesta intorno delle classi campione al 99,6%.
Ah, delle classi campione?
Sì,
ma perché potrebbe risultare?
Le altre è del 99,5%.
Ma infatti alla fine si parla solo dell'invalsi primaria, perché la secondaria è obbligatorio. E...
No, ma poi sarebbe bello vedere quanti genitori sanno che possono tenere a casa il loro figlio quando ci sono i prove invalsi. Perché se
alla primaria.
Se uno
certo,
è contrario, certo, ok, alle prove invalsi, lo tiene a casa. I genitori pensano invece, e ditecelo anche voi, cari genitori, diteci qualcosa stasera. Noi fra poco avremo in diretta con noi, ho fatto veramente lo sforzo di invitare il presidente degli invalsi, Roberto Ricci, ok, che è il deus ex machina degli invalsi. Ha fatto prima il direttore, adesso è presidente degli invalsi, 30.000 euro di... stipendio l'anno, quindi circa 2.500 euro di stipendio
2006.
L'anno. Esatto. Sì, 2006, grazie che hai letto bene il mio articolo.
L'ho letto,
grazie. Perché sì, perché parlo anche di quanto costano gli invalsi.
E a proposito del costo, guarda che scrive Sofia,
sì?
Che i genitori sono obbligati a comprare i libri per fare gli esercizi, le esercitazioni invalsi,
Ma roba da matti anche questa cosa qui. Grazie Sofia, che hai toccato uno dei temi fondamentali che porremo a Licci, cioè l'addestramento alle prove invalsi. Per mesi abbiamo i colleghi che aprono questi libri, non sapevo che vi obbligano anche come, cioè di solito non
no,
lo
non obbligano,
però alcuni dicono,
insegnanti
indicano
ai genitori di comprarli.
Indicano di comprarli e quindi ecco provano a vedere. Chiedo al direttore di vedere chi mi chiama, perché magari può essere il ministro dell'istruzione, verifica e di che sono occupato con Lara Pipitone in questo momento.
Che non si può parlare di invalsi.
Esatto, può essere che mi abbia chiamato il ministro.
Comunque quello che dicevi è vero, le superiori ormai secondo me vanno a caso, perché tanto non serve più per la valutazione reale, effettiva dell'esame.
Certo. Certo, è vero, vanno a caso, e l'altra cosa importante, ma già le medie vanno a caso.
Ma guarda, io ho fatto assistenza inglese, i due miei alunni hanno finito in un quarto d'ora, e non sono dei...
Lo diremo poi a Ricci. Ma ditevi voi, cari genitori, cosa ne pensate? Io mi aspetto tante telefonate da voi, 0233-001-001, diteci, perché non ce la faccio più io veramente con gli invalsi, cioè, io faccio sciopero da sempre, ma il problema è che... ho colleghi che pensano che debbano fare rinvalsi per forza, ho colleghi alla primaria, poi c'è chi come la Repipitone si trova costretta a farlo perché altrimenti i suoi alunni
non possono accedere all'esame. Perché le medie è già finito, nessuno ne ha parlato, perché lo devi fare.
Esatto, è assurdo veramente, è tutto veramente assurdo, ed è assurdo che ci siano prove d'addestramento, ed è assurdo, dicecelo che voi, SMS eccetera, 331-6214013, 331-6214013, oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it. Diteci un po' cosa ne pensate di questi test invalsi assurdi, soprattutto se siete insegnanti, anche se li avete fatti, se vi sentite costretti, se i vostri dirigenti qualche volta fanno pressione perché voi li facciate, perché veramente questo è il tema che dobbiamo tirare fuori, che dobbiamo affrontare.
E se sapete insieme esattamente che cosa valutano.
Sì, esatto. Dobbiamo veramente anche sapere che in realtà i test invalsi non serve a valutare gli insegnanti, sia chiaro, cari insegnanti in ascolto, nessuno valuta voi che test invalsi, ma i test invalsi servono a valutare il sistema di istruzione italiano. Il sistema di istruzione italiano, cosa dicono? Dimmi.
Allora, Carlo dice, dall'elementare abbiamo insegnato ai figli a prenderla alla leggerissima perché non vengono valutati, casomai valutano la scuola. Quindi lui dice, i bambini se ne fregano.
Certo.
Però questa, il fatto che valutano la scuola, anche questo non è...
No, ma che valutino il sistema di istruzione, basta che non si faccia la gara tra le scuole, poi, perché certo, sono arrivati al punto di fare la gara tra le classi, la gara tra le classi.
Perché bisognerebbe capire appunto che...
Ma poi la gara di cosa? La gara di cosa? Di che parliamo? Di una scuola che deve essere gara?
Poi siamo uno e due, siamo senza contesto. E non si può fare nessun tipo di misurazione senza contesto.
Ma certo, ma in più io vorrei sapere quanti insegnanti hanno letto il quadro di riferimento, i famosi QDR, si dice appunto, sì, delle invalsi, perché non c'è un lavoro pedagogico dietro le invalsi, c'è la semplice misurazione, punto fine.
Certo.
Questa non è scuola.
Però anche Ricci ha sempre detto che si valutano le competenze, poi glielo chiediamo,
glielo chiediamo, diteci il vostro parere, diteci, abbiamo bisogno di sentirvi davvero stasera per rivolgere le domande al presidente Ricci. 02 33 001 001, è il momento vostro di dire il vostro pensiero, la vostra idea, cosa ne pensate. Potete anche difenderli gli invalsi, siamo qui apposta per ricevere ogni tipo
capire
di vostra, per capire anche cosa pensa la gente. Io sono del parere che la gente non ha capito niente, sono del parere che gli insegnanti spesso sconfondono il ruolo degli invalsi e che i genitori non hanno capito né ancora oggi, dopo 10 anni, a cosa serve gli invalsi. Però diteci voi, magari smentiteci, SMS 331 6214013, diretta chiocciola popolarenetwork.it. Il regista mi fa segno che vuole mettere una canzone che ci farà vibrare tutto,
sì,
il cuore, i polmoni, il fegato, il reni,
prima di ascoltare
il mitico presidente Ricci.
Hanno vinto le corsie preferenziali, hanno vinto le metropolitane, hanno vinto le rotonde e i ponti a quadrifoglio alle uscite autostradali. Hanno vinto i parcheggi in doppia fila, quelli multipiano vicino agli aeroporti, le tangenziali alle 8 di mattina e i centri commerciali nel fine settimana. Hanno vinto le corporazioni infiltrate nei consigli comunali, i loschi affari dei palazzinari, gli alveari umani e le case popolari, i bed and breakfast affittati agli studenti americani. Hanno vinto i superartici a 3.000 euro al mese, le puttane lungo i viali, sulle strade con solari. Hanno vinto i pendolari, ma ha perso la città, ha perso un sogno. Abbiamo perso il fiato per parlarci, ha perso la città, ha perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci. Le catene dei negozi, le insegne luminose sui tetti dei palazzi, le luci lampeggianti dei semafori di notte, i bar che aprono alle sette. Hanno vinto i ristoranti giapponesi, che poi sono cinesi, anche se il cibo è giapponese. I locali modaioli, frequentati solamente da bellezze tutte uguali. Le montagne di immondizia, gli orizzonti verticali, le giornate a targhe alterne, le polveri sottili. Hanno vinto le filiali delle banche, hanno perso i calzolai. E ha perso la città, ha perso un sogno, abbiamo perso il fiato per parlarci. Ha perso la città, ha perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci.
Ha perso la città, Niccolò Fabi, e secondo me ha perso la scuola da quando esiste l'Imbalzi. Il nostro presidente Ricci non sarà assolutamente d'accordo con me, ma sarà, magari è d'accordo con la canzone, magari gli piace la canzone, ma io ritengo che ha perso la scuola. Buonasera presidente Ricci.
Buonasera,
grazie del benvenuto.
Con un'affermazione così leggera.
Ma lei sapeva che stasera sarebbe stata una serata difficile, insomma, e la ringrazio di aver accettato un invito da un giornalista scomodo, diciamo, nei confronti dell'Imbalzi, e anche dalla collega Lara Pipitone che è qui con
noi. Grazie a voi.
Grazie davvero di essersi collegato con noi, presidente.
Grazie.
Senta, ma la canzone le piaceva almeno? Giusto per
sì, salvare... sì, Niccolò Fabi, come dire, lo ascolto sempre con piacere.
Ah, ecco, no, non volevo, ecco. Almeno la canzone la salviamo, no? Almeno la canzone.
No, ma noi salviamo tutto.
No, lei salva tutto, perché lei vuol presentare il Balsi, io no. Senta Ricci, partiamo da una domanda proprio terra a terra. Allora...
Sì?
Prove Imbalzi. Prima delle prove Imbalzi, però, ci ha scritto poco fa una radioascoltatrice che dice: noi compriamo addirittura i libri per addestrare. Io utilizzo questo termine, ok? Che è un po' giornalistico, cioè per fare le prove delle prove. Lei una volta mi ha detto: ma noi non consigliamo a nessuno di fare le prove delle prove. Però la realtà è quella. Se lei entra in una scuola, trova centinaia di libri con le prove delle prove Imbalzi. Ma la chiariamo allora, questa cosa?
Cerchiamo di chiarirla. Allora, intanto, questo noi l'abbiamo detto, scritto in tutte, diciamo, in tutte le occasioni, non è necessario, non è nemmeno auspicabile. Tuttavia, io credo che sia anche necessario approfondire un attimo. Perché poi, vede, il termine addestrare ovviamente ha un'accezione negativa, e io invece vorrei vedere l'aspetto positivo, perché il ripetere le prove di per sé oltretutto non serve nemmeno, neanche per un intento di eventuale miglioramento degli esiti. Il tema è quello che io auspico, è che prendendo spunto e riflessione critica, come dire, approfondita sui contenuti delle prove, allora si avvii una riflessione didattica. Io invece ho molta fiducia negli insegnanti, perché come dire, gli insegnanti sono dei professionisti, e quindi immagino che, come dire, visti i contenuti, parta una riflessione, ripeto, critica, ma questo secondo me è l'elemento più importante.
Però oggi dici, cioè, sì. Voi ammettete comunque questi testi di prove, cioè lei lo sa, girano centinaia, una circolare del presidente a tutti i dirigenti.
Vabbè, queste sono le case di trici,
oppure
però,
No, certo.
No, ecco, un momento, chiariamo le cose. Noi siamo tutti, credo che su questo invece siamo tutti molto molto d'accordo, che la libertà di stampa è un principio, come dire, insindacabile del nostro paese, e quindi non sono certo io che ne posso, ne voglio
intervenire su questo. Lei dice
intervenire su questo. Ascolti, io credo che il sistema che si debba orientare, però assolutamente la libertà di stampa è indiscutibile.
E quelli ci hanno fatto un commercio della Madonna, però chiaro che
adesso questa è un'espressione un po' forte, però ecco, voglio dire,
ascolti,
questo è vero per
le faccio io una domanda. Lei dice gli insegnanti la utilizzano come strumento critico, di approfondimento, che potrebbe ovviamente avere un senso, utilizzare i testi. Però effettivamente, per come sono impostate le domande dell'Invalsi, è, come dire, un po', sono impostate soprattutto a livello di conoscenze. Quello che a me mette in crisi, e così molti insegnanti, è il fatto che le competenze effettivamente non possono essere misurate in questo modo, no? Cioè, molta più complessità. Quindi,
allora,
perché non aspetti un attimo, per come come sono strutturati adesso? Io ne ho visti tanti di testi Invalsi da quando sono nati, poi sono stati sistemati, è stata la piattaforma e va bene. Ma perché, per esempio, anche sulla scorta degli stimoli dei pedagogisti, e ce ne sono tanti che ne hanno parlato, non pensate davvero, in caso di un po' di modificarli, quindi di lavorare di più su lo sviluppo, no, del pensiero critico, quindi magari su molte più domande aperte e magari
negli anni sono modificate oggettivamente,
sì, non così tanto,
non così tanto assolutamente, io sono contrario, sono l'unico e parte dello 0,1% che sciopera, quindi figuriamoci.
Lasciarli solo a campione, che, come dire, danno, no?
Dica,
obbligatori.
Allora, qui ci sono diversi temi. Allora, intanto, la separazione quasi da anatomopatologo tra conoscenza e competenza mi lascia sempre molto perplesso, soprattutto in un contesto scolastico.
La competenza è contestualizzabile, senza dubbio,
però quello che io intendo dire è che fare questa discussione in generale è molto complesso, nel senso nel dire quali sono le domande di semplice conoscenza o di solo conoscenza, vorrei entrarci domanda per domanda. Cerco di rispondere però a tutte le sue istanze, che sono fondamentali, domande aperte o chiuse. Su questo c'è un mondo di letteratura che soprattutto in una prospettiva di misurazione su larga scala, campionario o su popolazione, poi ci arriviamo, richiedono la possibilità di comparare, e le domande a risposta chiusa non è detto che siano meno informative delle domande a risposta aperta.
No, infatti, aspetti la interrompo solo.
Nel senso che, a mio modo di vedere, le domande a risposta aperta non sono la panacea, testare anche attraverso delle domande chiuse o semichiuse aspetti anche molto complessi. Detto ciò, sono d'accordo con lei, e se le guardiamo, lungo il filo del tempo, se posso esprimermi così, le prove si sono evolute, sono cambiate, e ci stiamo lavorando molto, perché c'è anche tutto il tema di come impatta le nuove forme di conoscenza, reperimento di informazioni, intelligenza artificiale, chiamiamola come volete, e quindi è chiaro che le prove evolvono nel tempo. Io credo però che pronto, mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Ah, perfetto. Il tema di trovare delle soluzioni nuove è senza dubbio centrale. Campione o popolazione. Questo dipende dalle finalità che il sistema si pone, perché infatti, nel momento in cui la norma dice, quindi il legislatore, colui che ha legittimità o colei che ha legittimità di prendere questa decisione, si dice che l'obiettivo del sistema è il suo miglioramento, il sistema censuario e campionario non funziona. Guardate Pisa. E Pisa è estremamente importante.
Spieghiamo solo ai radioascoltatori cos'è Pisa.
Pisa, dove mi trovo in questo momento all'incontro dei paesi proprio su Ocse Pisa, è una rilevazione che riguarda i ragazzi quindicenni di oltre 90 paesi, e ha lo scopo appunto di comparare gli esiti di apprendimento dopo 15 anni, all'età dei 15 anni. Ecco, però queste parlano esclusivamente ai sistemi scolastici, ai politici, a chi fa la politica scolastica, ma l'impatto effettivo sulle scuole è praticamente zero o molto indiretto. La disponibilità di dati a livello capillare e granulare serve per promuovere il miglioramento. È chiaro che quindi Censuario Campionaro risponde ad esigenze diverse. Lei pensi, per farle un esempio, poi mi taccio, prometto, tutte le misure che sono state attuate in questi anni a sostegno delle scuole con maggiori difficoltà, penso al PNRR, ma non solo a quelle, sarebbero state impossibili con una rilevazione di tipo campionario. Si sarebbe dovuto andare semplicemente in base al numero degli studenti, che è sicuramente un elemento importante, ma non sufficiente.
Poi torniamo su questi temi con un aspetto, ma c'è un radioascoltatore che ci scrive: io sono insegnante alla primaria e so per certo di colleghi, così affrontiamo anche questo tema, che quando inseriscono i risultati li correggono per non fare sfigurare la scuola e non rischiare l'ispezione. A parte che è una minchiata, aspetti Ricci, è una minchiata l'ispezione, perché non c'è nessuna ispezione, ok? Io parlo come mangio, quindi non ci sono problemi. Lei, Ricci, è più un signore, quindi può, e poi non fa radio, non
sono
fa più giornalista.
Anziano, ecco.
No, non lo so, cara, chi è più anziano tra me e lei, comunque, 75 io, 75,
anno,
no, dal 1075, dal 1075, 1975, comunque, è vero però, Ricci, che non c'è nessuna ispezione, lo diciamo, ma gli insegnanti sono convinti che possa esserci l'ispezione, così come è vero che un sacco di insegnanti modificano i dati, ha ragione questa radioascoltatrice, ed è vero che un sacco di ragazzi, Ricci, rispondono ad cazzum, per dirla alla latina, ok, sì, quelli delle medie e quelli delle superiori, lo vediamo, noi abbiamo qui Lara Pipitone che è alle medie, io non sono alle medie, lei lo sa, ma però ho ascoltato un sacco di ragazzi delle superiori, ce n'è uno qui davanti,
non è più valutato,
guarda, c'è qua il regista che è un giovane che quando faceva scuola è stato lui per primo a dirmi: noi rispondiamo ad cazzum. Cosa diciamo, Ricci? Cioè, sono prove comunque impicciate da questa roba.
Allora, dobbiamo essere molto chiari. Intanto c'è un piano etico e dire, perché si può essere a favore o contrario.
Sì, però il mio regista, se lo dovesse vedere adesso, ha fatto così con le mani. È presente quando uno dice: ma
però è un tema, però è un tema.
Ho capito, Ricci, però è un tema che non regge, ok?
Non credo invece che non regga. Io credo che invece dobbiamo anche assumerci le responsabilità, perché nel momento in cui, come dire, reagiamo ad un compito in questo modo, ci assumiamo una responsabilità.
Ma lei pensa che un ragazzo di 15 anni gliene frega qualcosa? Cioè, quando lo metti lì a fare i test in valsi
di lei, sono meno pessimista e motivo anche la ragione del mio ottimismo, che non è da benaggine, almeno lo auspico, ci sono degli strumenti per verificare questi aspetti. Mi spiego. Mm-hmm. Allora, tutti noi possiamo avere, allora io le potrei portare altri 100 controesempi, certo, dove invece le cose vengono fatte seriamente, eccetera, 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 perché è chiaro che ciascuno di noi autoseleziona le informazioni che riceve, perché è chiaro che io tenderò ad interfacciarmi con persone che hanno un determinato atteggiamento rispetto alle prove in questo momento di cui stiamo parlando e lei di altre. Però esiste ormai una letteratura con la quale potremmo riempire uno stadio che non nel singolo caso, ma sulla generalità, ci dà delle informazioni scientificamente molto solide sulle modalità di risposta e anche sul inserire in modo, come dire, artificioso e scorretto le risposte. Al di là di quello che si pensa, le ricorrenze statistiche, quando raccogliamo milioni di dati, sono molto facili, non da reperire e da individuare, non sul singolo ma sulla generalità dell'operazione, e questi elementi A si sono fortemente ridotti nel tempo e B sono di entità trascurabile. E quindi, dove entità trascurabile non vuol dire che non è importante,
però,
per il singolo,
però lei dice la percentuale bassa
dell'operazione. Poi c'è il tema educativo. Ecco, io credo che il opporsi a o modificare l'esito in questo modo sia in primo luogo un'azione di negativa dal punto di vista educativo.
No, ma io guardi, sono d'accordo, nel senso che l'insegnante che vuole modificare piuttosto faccia sciopero, cioè è più serio se fa sciopero. Ok, perché
in ogni caso, se c'è una norma, lo sciopero anch'esso è tutelato dalle norme, e tutti noi, come dire, i nostri padri hanno combattuto duramente per avere la, come dire, la garanzia di questo diritto, però siamo in un'ottica di confronto leale e rispettoso delle norme. Nel momento in cui si compie un'azione, a mio giudizio, negativa dal punto di vista educativo, non ci possiamo poi stupire se gli studenti in altre occasioni non si attengono al compito, non sono attenti, non si impegnano, eccetera, perché glielo stiamo dando noi questo messaggio.
Le leggo, due messaggi degli ascoltatori, che uno a favore e uno contro lei, ok? A favore e contro, cioè, contro lei, contro i Bazzi.
Non,
okay?
Di me, diciamo, delle prove.
No, dei propri Bazzi. Ricci, gli vogliamo bene a Roberto Ricci.
Ma tra di noi possiamo anche scherzare.
Assolutamente sì, l'abbiamo sempre fatto. Allora, dice Paola, spiegatemi bene sto in Valsi. Mio nipote ha cannato parecchio. Perché no, però, dice, cannare, se è una valutazione dello stato della scuola? A parte che si perde un sacco di tempo tra esercitazione e prova. E invece un'altra Paola scrive: sono un insegnante di scuola primaria. I miei alunni di quinta stanno sostenendo le prove in Valsi in questi giorni e io per la prima volta ho fatto acquistare il famoso libretto per esercitarsi. Premesso che da sempre sono contrario a queste prove. E allora perché le fai? Mi chiedo. Questa era la mia nota. Trovo che il circo mediatico che si portano appresso necessiti di una riflessione. Gli alunni più piccoli, se non opportunamente preparati, le vivono con angoscia, anche mutuata dalle famiglie. Per preparazione non intendo il mero addestramento, ma il farli arrivare a quei fatidici giorni sapendo ciò che si troveranno davanti. Un po' quello che diceva Ricci prima. Nella mia scuola spiegavamo alle classi che è un'indagine statistica nazionale, nulla di diverso. Nessuno fa gare e tutti o tutte ne faremmo a meno. Quindi
Aspetta, ne leggiamo un'altra.
In seconda sicuramente sì. Quinta possono essere utili per avere uno step intermedio che impedisca agli studenti, studentesse, di arrivare all'esame di terza media trovandosi impreparati a qualsiasi tipo di stress emotivo. Scusate per la lungaggine, ma va bene, Paola. Leggi pure tu.
Ok, così le mettiamo tutte insieme. Vai. Allora, domande aperte, dice questa ascoltatore. Costerebbero tantissimo da correggere, quelle chiuse vengono corrette dalle macchine. E questo penso, chiedo a lei di confermare che sia vero, giusto?
Non del tutto, nel senso che intanto dovremmo distinguere tra scuola primaria e scuola secondaria, certo. Ma lasciamo stare questo aspetto, che diventa un pochino più complicato. E non è tanto un tema di costi, tema di costi.
Quanto costa l'invalso a proposito, Ricci?
Le rispondo per l'ennesima volta.
No, dai, mi dica il costo, non me lo faccia dire a me.
Bilancio. Non mi faccia dire i numeri, che oltretutto non so nemmeno
milioni,
memoria.
28 milioni. 28
non
milioni.
È vero, non è vero.
Allora mi dica lei.
Oltretutto mi
milioni.
Permetta di consigliarle qualche lezione di ragioneria, che non sarei
quanto
io in
costa
grado
allora
di darle.
Ricci? Non mi faccia... Non mi
guardi,
faccia
però
non
mi faccia rispondere alla sua collega.
Sì, però lei ha detto il costo, parlava del costo, mi dica il costo dell'invalsi. Diciamolo ai radioascoltatori.
Non c'è solo un tema di costo nella risposta, nella correzione delle risposte aperte, ma c'è soprattutto un tema di affidabilità. Intendo cosa intendo? E paradossalmente potrebbe sembrare molto più ricca e molto più semplice da costruire una domanda aperta. È dal punto di vista informativo e didattico molto più ricco una domanda chiusa, dove le singole opzioni non sono costruite a caso, ma ciascuna di queste rappresenta, oltre alla risposta corretta, degli errori tipici, ricorrenti e sui quali si può veramente riflettere.
E faccio l'ultimissimo.
Dice però non mi ha detto quanto costa l'invalsi. Mi ha detto che sono ignorante in ragioneria, ma non mi ha detto.
Però io sono curiosa perché non, come dire. Sì, sì.
Non ce lo vuole dire Ricci quanto costa l'invalsi.
Di avere Ricci qua, quindi devo fare una domanda, che è questa.
Mi dica.
Allora. Io prima parlavo, dicevo di come dire, testa campione, pensando questo, poi magari mi sbaglio. Se io costruisco dei test più complessi, molto più complessi, una serie di domande chiuse, domande aperte, articolate, in modo da come dire, mettere in campo effettivamente la valutazione di una serie di conoscenze, competenze, abilità, adesso senza entrare troppo nei dettagli delle definizioni, non è più utile per le scuole utilizzarli effettivamente come strumenti a quel punto di valutazione? Cioè io riparto effettivamente da lì. Da quello che io ho letto un po' in questi anni, mi sembra appunto che sia difficile utilizzare i dati come vengono proposti, perché lei mi dice ogni domanda è strutturata in modo diverso e implica delle inferenze diverse, ma quando arrivano i dati non arrivano spezzati, giusto? Non arrivano i dati rispetto alle singole domande, per cui io capisco qual è il problema effettivo. Arrivano insieme.
Non del tutto, e il tema è che i dati arrivino aggregati per l'intera prova, per le singole domande, questo non cambia che siano aperte o che siano chiuse.
No, però non capisco qual è effettivamente la difficoltà, mettiamola così.
Sta incontrata dallo studente o dalla studentessa, sì. Questo però è un altro tema ancora. Mi permetto però di dire che stiamo facendo, non solo noi, ma in generale, dei notevoli passi avanti. Voglio dire, quelli che un tempo costituivano un ostacolo, proprio anche operativo, e che richiedevano, per esempio, se si andava sull'intera popolazione anziché su un campione, una differenziazione della struttura della prova, cioè, come lei giustamente diceva, una prova che riguarda un gruppo più piccolo di studenti può essere più ricca rispetto a quella che riguardi tutti. Ormai non è più così, cioè nel senso che gli avanzamenti tecnologici e scientifici ci permettono di superarlo questo problema, quindi da questo punto di vista stiamo lavorando per ottenere esattamente quello che lei dice, indipendentemente dal fatto che il disegno sia censuario o campionario. Okay. E quindi mantenendo la possibilità per per l'intera popolazione di conseguire quelli che sono gli obiettivi stabiliti dal disegno del sistema nazionale di valutazione.
Ricci, senta qua, però. Senta, lei mi parla di etica, però non mi vuole dire quanto costano le invalsi. Questo è abbastanza.
No, io gliel'ho già detto, c'è nel bilancio.
Quanto? Non è che la gente va a vedere il bilancio degli invalsi. Cioè, non c'è niente.
Deve andarci, bisogna informarsi.
Ma perché lei ha paura di dirci che costa le uscite complessive? Considerate nel bilancio, sto leggendo il bilancio, in esame ammontano complessivamente ad euro 28.408.513,70. Io sono ignorante, ma leggo così.
Legge, però è proprio questo il tema. Siccome rispondere a questa domanda richiederebbe almeno un quarto d'ora, 20 minuti, perché vanno considerati tantissimi elementi.
No, ma le uscite sono quelle, no? Sono 28 milioni.
No.
Come no?
Ripeto,
c'è scritto
non funziona
Ricci.
Così.
Leggo no, io, è l'italiano italiano, no? Io sono ignorante in matematica, italiano.
Ma non è questione di matematica. Però, le ripeto, il tema, un bilancio, non si legge così. E le prove non esauriscono.
Ma lei non ci
dice,
lei parla
quanto
di etica per i ragazzi e per gli insegnanti, e però certo, non ci dice quanto costa una prova.
No, è
interessante
così,
però, Ricci. È come quando fate la conferenza stampa, e lo dico a chi ci ascolta, che fate la conferenza stampa per i giornalisti, e il giorno dopo presentate i dati col ministro senza che i giornalisti possano parlare. Bel trucchetto, devo dire, degli invalsi.
No. No, veramente non funziona così, perché i giornalisti sono tutti invitati e nessuno viene, ma questo è un altro discorso.
Ma non si possono porre domande perché fate la passerella, quindi ecco cosa serve.
Non trova che stiamo un pochino debordando,
ma lei non mi dice quanto costano. Io voglio dire ai radioascoltatori quanto costano le invalsi, cioè, ma perché è un mistero?
Allora,
perché
però,
Ricci?
Non è un mistero, però è falsamente informativo e falsamente trasparente.
Ma non è falsamente, se lei è il presidente mi dice
però,
una prova invalsi costa
tanto. Lascia finire, ricondurre la domanda, sì o no, è così o non è così, una cosa che è complessa.
Prego.
Io credo che sia anche estremamente fuorviante l'ipersemplificazione e la banalizzazione delle cose, perché se noi prendiamo le cifre così è chiaro che le posso tirare da una parte oppure dall'altra. In realtà il tema va affrontato seriamente leggendo tutti i numeri, quindi è tutto pubblico ed è stabilito dalla norma, però non lo possiamo ricondurre a una breve conversazione.
Ma non vedo perché quando vado a prendere il prosciutto costa 2 euro e io spendo 2 euro, se l'invalso spende 28 milioni
non stiamo,
spende 28 8 milioni, no?
Ha ragione, non stiamo parlando di comprare un etto di prosciutto.
No, stiamo parlando di fare gli imbalzi.
Stiamo
parlando di quanto costano gli imbalzi e non vogliamo dire all'opinione pubblica quanto costano gli imbalzi. Questo è un dato di fatto.
Certo,
senza dubbio. Le retribuzioni lorde comunque sono di 7 milioni e passa. I beni materiali e immateriali, che non sappiamo cosa sono, sono di 46.000 euro e 56.000 euro. Ci sono altre spese che vi invito ad andare a vedere, che pagate voi, cari radioascoltatori, li pagate voi queste spese, eh? Ve lo dico. Allora, spese per, adesso ve ne cito qualcuna, insomma, per comprare i giornali, la rassegna stampa degli invalsi costa 28.000 euro, rimborso per i viaggi costa 8.000 euro, e posso andare avanti, la pubblicità che fa gli invalsi 1.500 euro, le dico così, ecco, spieghiamo cosa sono i 28 milioni di euro, logicamente, no? Lo sto cercando di spiegare.
Se lei è così interessato a questa cosa, la faccia pure.
È perché spiego, mi ha detto lei di spiegare, quindi sto spiegando chiaramente, no, ai radioascoltatori cosa stanno spendendo delle loro tasse, anche delle sue tasse, tra l'altro, Ricci. Comunque,
di tutti,
anche delle sue tasse, ecco. Lei prende poi 30.000 euro dagli invalsi, che sono uno stipendio di 2.500 euro circa, che
lordi, lordi,
certo, stavo per dirlo, ci manca anche quella, giornali e riviste 10.900 euro oltre la rassegna stampa, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono le voci del invalsi, li potete vedere tutti sul sito del invalsi, come diceva Ricci. Certo, andate a vederle perché è interessante vedere. Mi arrivano un sacco di messaggi, ne leggo qualche duro prima di salutarci. Quante volte ha usato auspico piuttosto che non spero, come siamo aulici?
La prendo come un complimento.
Esatto. Roberto dice oibò, è stato scelto con molta attenzione, un altro complimento. Dice che lei dice oibò, dice, ma a me piace anche che lei dica oibò, insomma, ecco, la difendo stavolta, dice, vede.
Grazie, la ringrazio, non me ne ero nemmeno accorto di averlo detto.
Buonasera, una domanda per Ricci, che senso ha sottoporre le prove invalsi a studenti neo arrivati in Italia privi di conoscenza della lingua? Questa mi pare abbastanza interessante, li prendono per la capacità di usare termini scivolosi? No, io starei su quella del per finire, insomma, che mi sembra una domanda molto interessante, del che senso ha misurare chi è privo di conoscenza della lingua, e chiudiamo.
I studenti ne ho arrivati in Italia,
sì.
Giusto?
Mi sembra interessante, sì, no?
Sì.
Assolutamente molto interessante. Allora, per questa domanda bisogna fare alcune considerazioni. In primo luogo, il legislatore, perché su questo è il legislatore che si esprime in modo molto chiaro, all'articolo 1 del decreto legislativo 62/2017.
Posso dire solo una cosa,
Ricci?
Il legislatore, nel senso il governo, ok? Nel senso
No, mi permetta.
Cioè, nel senso il Parlamento, perché il Parlamento, certo, cioè, no, lo so bene, però il Parlamento che ha fatto la legge sugli invalsi e poi nessun governo più l'ha toccata.
Vabbè, però questo è comunque il legislatore che l'ha fatta, questo è l'altro discorso.
Certo.
Però, ecco, e poi comunque non sono io la persona più titolata a dare una lezione di diritto pubblico.
È il legislatore.
È il legislatore. Dicevo, all'articolo 1 stabilisce un principio generale, ma non solo per le prove invalsi, ma proprio per tutte le forme di valutazione. A un certo punto all'articolo 1 dice: gli studenti di origine straniera o immigrata, adesso sinceramente non ricordo l'esatta espressione, sono valutati come tutti gli altri. Punto. Non emette nessuna forma di eccezione.
Esatto.
E quindi da questo discende tutta una serie di... Ecco, però, e perché qui le cose, anche queste, vanno dette in questa prospettiva, perché è un problema che affrontano tutti i paesi e si tratta di un punto di sintesi, e come tutti i punti di sintesi hanno elementi positivi e negativi. I paesi che hanno scelto questa strada, e non c'è solo l'Italia, diversi paesi che hanno scelto questa strada, hanno ritenuto prevalente l'interesse inclusivo di inserire gli allievi da subito nel processo educativo. L'aspetto negativo, ovviamente, è che nella fase iniziale questo diventa molto complesso da realizzare.
Il processo educativo non è la misurazione, però, no?
Però, ecco, stiamo attenti che l'esito delle prove invalsi non ha nessun effetto sulla valutazione dello studente. E quindi ancora qui si è ritenuto prevalente l'interesse di misurare una distanza sulla quale poi lavorare. lavorare. Mi spiego ancora meglio.
Ma se i dati sono aggregati diventa complesso questo, no?
Beh, no, questo mi permetta di non essere d'accordo, perché l'aggregazione non riguarda questo aspetto, perché le scuole hanno il dato distinto categorie. Allievi, sì, diciamo, che hanno frequentato, italiani, chiamiamoli così, allievi stranieri di seconda generazione e allievi stranieri di prima generazione, quindi il dato è disaggregato.
No, certo, certo. Grazie Presidente Ricci per essere rimasto con noi, per aver accettato anche le provocazioni, le domande, eccetera. Noi ci vediamo a luglio per i risultati in base.
Ci vediamo a luglio.
Grazie mille.
Buonasera Ricci. E ora, accompagnandovi con una canzone, insomma, io trovo che sia stato utile il confronto con Ricci, tra l'altro, insomma, vi invito comunque ad andare a vedere i costi, perché è stata una mia sfida in
questa settimana. Comunque ha detto che ci stanno un po', qualcosa sta ripensando.
Sì, poi non lo so, perché Ricci fa il misuratore e il governo fa il governo.
Esatto.
Questo è un grande problema. Ma noi andiamo a sentire adesso
politica
i pochissimi che fanno lo sciopero, insomma, e andiamo a sentire Giulia Bertelli, che è responsabile appunto per il sindacato di base dello sciopero di domani.
Ho passato la sera con me ed è stato davvero incredibile. Non ho ancora capito se sono tornato in me. Li ho trovati a dir vero il tuo te. Individui davvero simpatici ed ognuno parlava da solo dentro di me. Sempre a correre, correre, scappando da che? Poi a chiedersi, chiedersi sempre perché, per accorgersi poi che alla fine non sempre c'è. Che non si sa mai, a cercare di correggere gli sbagli che fai, per accorgerti poi che alla fine comunque lo sai che ne rifarai. Passato una sera con me ed è stato indescrivibile. Non capivo chi aveva ragione di questi tre. Non trovavo nemmeno più sé che applicasse le solite regole. E ogni cosa fluiva leggera dentro di me. Sempre a correre, correre, scappando da che? Poi a chiedersi, chiedersi sempre perché, per accorgersi poi capire, non sempre c'è. Sempre a prendere, prendere, che non si sa mai, a cercar di correggere gli sbagli che fai, per accorgerti poi capire. Comunque vedrai che imparerai dagli errori che fai. Prendimi la mano e raccontami che niente è possibile.
A fare l'imbalzi, tutti a fare l'imbalzi. Una volta un bambino mi ha detto: maestro, domani dobbiamo fare il test degli invalidi.
Invalidi?
Sì, perché poi è forte che i bambini, insomma, soprattutto quelli più piccoli, no? La prendono anche un po' così, insomma, sono magari alcuni sono tesi, alcuni no, alcuni appunto.
Test degli invalidi.
Il test degli invalidi. Feci un articolo su questa cosa, insomma, a cui rise anche il presidente Roberto Ricci, che abbiamo avuto il telefono fino a poco fa, lo dico per chi ascoltato senza sapere chi fosse l'interlocutore. Invece adesso abbiamo al telefono i reduci e combattenti li chiamo così perché sono mitici, del sindacato di base, Giulia Bertelli. Buonasera Giulia.
Buonasera,
grazie. Spero che non si sia offesa, che non ti sia offesa per i reduci combattenti, ma era un complimento perché siete gli unici sindacati rimasti a fare sciopero contro gli invalsi e quindi io vi faccio un applauso.
Siamo in genere a fare sciopero,
eh?
In genere, un po'.
Beh, però sugli invalsi sono gli unici che veramente io non sono iscritto al sindacato di base, lo dico per non perché insomma, ma giusto per chiarire, perché sembra che se no faccio lo spottone per, ma è veramente faccio sciopero da sempre con voi e quindi veramente
grazie.
Se qualcuno insomma perché veramente gli insegnanti che non scioperano per me dovrebbero mettersi veramente, cioè, perché spesso non lo fanno per uno non perdere 50 euro, due perché intanto dietro quell'intanto c'è un dramma. Giulia, dici tu veramente che sei una maestra, che sei una persona che vive l'invasi, che è una persona che ha scelto di proclamare questo sciopero e quindi dici tu perché lo fate, soprattutto, tra l'altro so che hai ascoltato Ricci e quindi saprei rispondere anche a quello che ha detto Ricci.
Ma innanzitutto, se posso, la CUB e SGB, che sono due sindacati di base, si sono uniti ormai da tempo per proclamare uno sciopero per la sola scuola primaria che si vada a innestare su tutte le funzioni legate agli invalsi. Quindi è uno sciopero che inizia domani mattina con la somministrazione di italiano, che si può non somministrare presentando il foglio che noi abbiamo inviato alle scuole e che ha una trattenuta di soli 19,25 euro, che è la funzione docente,
certo,
che viene implicata per la somministrazione. Quindi tu parlavi di retribuzioni, anche uno sciopero sostenibile.
Certo.
E poi la cosa interessante è che uno sciopero ad elastico, perché su tutte le operazioni connesse, quindi su tutte le tabulazioni che poi verranno, perché hanno vari calendari regionali. Noi abbiamo scelto di andare nell'ordine di scuola dove effettivamente l'invalsi si può bloccare,
sì,
perché
certo,
come dicevate voi, nella scuola media è diventato prerequisito per l'esame finale anche nella scuola secondaria, e questo
sì,
è un ricatto.
Intanto ha segnato l'Inter, intanto, scusa se faccio questa, perché
prego,
però ci sono milioni di persone all'ascolto anche per l'Inter, quindi
vabbè, rimaniamo,
quindi saranno emozionate,
esatto.
vai Giulia.
Giustamente l'invalsi vuole sapere le emozioni dei ragazzi, perché
esatto,
da quest'anno nella scuola media c'è l'indagine sui dati non cognitivi, la famosa piattaforma
sì,
Henrik, che non
sì,
so se voi conoscete, ma è un'altra.
Spieghiamolo ai radioascoltatori cos'è questa piattaforma, che è interessante.
Allora, questo è un progetto di ricerca che ha un acronimo, perché ha un nome inglese che riguarda appunto le non cognitive skill, no?
Sì.
Quindi sono le soft skill, che sono le emozioni degli studenti. Allora, a Campione, durante il tracciamento invalsi, perché di questo si parla, e poi dopo se avrò modo
sì,
spiegherò perché ho chiamato tracciamento del campione,
certo,
vengono anche fatte delle domande tramite un questionario su, diciamo, le emozioni che si provano durante le prove e non, con una scala di valori incredibile. Noi l'abbiamo messo anche nel nostro volantino.
Sì.
Ad esempio si possono andare a tracciare con un... con, diciamo, dei numeri, no? Che sono freddi e non danno una rappresentazione sicuramente del ragazzo, l'apertura mentale,
certo,
ma perché lo fanno, Giulia? Perché lo fanno, secondo te?
Non lo sapevo.
Perché loro stanno costruendo un prototipo umano. Cioè, so che sembra orwelliano quello che dicono.
Sì, sembra una roba da fantascienza, no?
Da complotto.
Da complotto, sei una complottista, direbbe Ricci, probabilmente.
Sono un insegnante che si informa, oltre che
certo,
essere all'interno del mio sindacato, e sono una di quelle che ha l'anno scorso fatto proprio una denuncia al garante della privacy, proprio perché l'invalsi dall'anno scorso associa il numero dello studente al nome, per cui non sono più delle prove che non tengono conto della persona, vanno anche a violare la privacy.
Senti Giulio, una domanda, scusa se ti interrompo, ma siccome abbiamo pochi minuti voglio toccare diversi punti.
Prego.
Una domanda, secondo te quanti, e sono in realtà una domanda in due, quanti genitori, te lo dico da maestra, hanno capito cos'è l'invalsi e quanti insegnanti hanno capito cos'è l'invalsi?
Ma noi dalle telefonate che riceviamo tutti gli anni durante l'indizione dello sciopero di funzione, che è molto allettante, credo che siano in molti, perché anche i genitori...
Molti genitori appunto, o molti insegnanti hanno capito?
Insegnanti, no? E molti genitori documentandosi e soprattutto con la paura appunto che i loro figli, che vengono identificati come fragili, vengano tracciati in maniera costante dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria, credo che non siano molto d'accordo con questo sistema.
Però non possono fare niente, giusto Giulia, tranne tenerli a casa.
Appunto, sì, possono fare questo, ma è una scelta ovviamente loro, e possono constatare soprattutto che poi agli indicatori di fragilità non combacia poi un insieme di insegnanti che vengono dotati sul potenziamento nelle scuole, che sono stati complessivamente tagliati tutti in maniera molto barbara. Quindi voglio dire, non capiamo qual è
sì,
la
non c'è nulla di strutturato, no, infatti non si capisce il senso, no, se non creare
nuovamente una scala gerarchica e esatto, sociale, come certo. Dicevamo.
E i nostri colleghi hanno capito, secondo te Giulia, perché io ho un po' l'impressione che invece sfugga a molti colleghi, ma è una mia impressione, quindi lascio a te la parola.
Ma io credo che abbiano capito, ti ripeto, dal numero di adesioni, noi abbiamo un problema.
Però abbiamo uno sciopero che ha un numero di adesioni basse tra voi e i colleghi della
perché?
Gilda.
Posso dirti perché? Perché sì? Il Ministero l'anno sì. scorso non ha voluto dare a noi, e quest'anno a questo punto andremo, diciamo, non per le vie soft, sì. i risultati complessivi anche dello sciopero della tabulazione nella scuola primaria, perché è lì che cade l'asino.
Secondo te sono molti di più. Quanto è stata però l'adesione l'anno scorso,
Giulia?
Non
vi hanno dato i risultati?
Assurdo. No, noi non sappiamo l'anno scorso, a parte lo sciopero di somministrazione, sì. che l'anno scorso noi avevamo dichiarato su inglese nella scuola primaria, perché ogni anno cambiamo ovviamente sì. materia, sì. Non abbiamo i risultati dello sciopero di tabulazione, non li sappiamo. Quest'anno chiederemo conto, perché è giusto che si sappia.
Facci sapere se ve li danno, facci sapere se ve li danno.
Sono aleatori, no, nelle cose, non si sanno i costi, non li dichiarano, noi li sappiamo.
Tra l'altro ricordo che domani si può anche scioperare per l'intera giornata con il sindacato Gilda, che ha proclamato invece uno sciopero dell'intera Cobas, che hanno proclamato per l'intera giornata lo sciopero. Sono due l'opportunità, insomma.
Importante scioperare. Diciamo.
No, però Giulia, non voglio, però rimane basso il numero, cioè lo vediamo anche a scuola.
Il problema sai qual è? Finché ci saranno delle persone che tendono a voler fare gli osservatori invalsi, perché sanno che in questo modo comunque ci sarà un compenso lauto che sicuramente è maggiore di una giornata di lavoro di un insegnante normale, allora in questo
quanto
caso,
guadagnano lo sai a fare gli osservatori?
300 euro. Io se vuoi ti posso mandare anche i bandi, e quindi dai 200 ai 300 euro.
Cioè quelli, stiamo parlando di quelli che fanno le domande però, di quelli che...
No, le osservazioni, gli osservatori esterni delle prove.
Ah,
d'arte.
Gli osservatori esterni per le classi campione quindi.
Per le classi campione, perché gli altri non vengono osservati,
esatto,
no? Cioè voi vengono osservati
esatto.
lo stesso,
esatto,
perché
esatto.
poi tracciano il campione. Però.
Sì. Senti Giulia, ancora qualche domanda da sindacalista, da maestra? È impressionante secondo me anche il fatto che loro dicono, e l'hanno fatto oggi con un comunicato stampa, il 99,9% ha aderito, 99,5% in realtà oggi hanno aderito.
Ma qual
se
è
non
il senso?
I dati effettivi non riusciamo a capire, perché l'adesione della somministrazione non corrisponde poi alla nella scuola primaria, ti sto parlando,
sì,
okay?
sì.
ha la ricaduta sulla tabulazione, perché ci può essere una differenza.
E certo, per cui senza i dati diventa complicato, no?
Esatto.
fare questa
e soprattutto ultimi minuti, io ho l'impressione da giornalista, seguendo tutti gli anni la conferenza stampa di Roberto Ricci e dell'Invalsi, che non sia cambiato assolutamente niente, ma proprio niente, anzi addirittura l'anno scorso i dati sono peggiorati, perché anche al nord la situazione è peggiorata per quanto riguarda la matematica, ma anche in parte l'italiano nel nord-est, ricordo. Hai anche tu questa impressione che da una parte c'è l'Istat della scuola che misura e dall'altra il governo di turno, che sia di destra o di sinistra, che non fa assolutamente niente di fronte ai dati?
Beh, ma i dati dipende
sì,
come vengono
ripeto,
presi.
Di fronte ai dati tagliano, perché comunque quest'anno noi avremo 6.000 insegnanti in meno da settembre e poi comunque ripeto che il potenziamento, che erano quegli insegnanti che aiutavano nelle situazioni in cui non c'erano certificazioni ma svantaggi di altro genere, se questi non esistono e non c'è questo come aiuto alle scuole, tu puoi farmi puoi darmi tutti i dati che vuoi di rilevazione, ma se poi non agisci, il campione tale rimane.
Certo.
Grazie, grazie Giulia. 1-0 per l'Inter e 3-0 per Giulia Bertelli contro l'Invalsi.
Grazie.
Do questo dato, Giulia Bertelli in attacco contro Roberto Ricci in area Cesarini. Gol!
Okay. Buono sciopero.
Gol, buono sciopero a tutti. Noi ci vediamo martedì alle 20:30 qui, tutti in classe. Ciao.
Ciao.